Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.46, l'informazione regionale di Controradio per quest'oggi. Partiamo dalla scuola che si ferma oggi e domani per uno sciopero nazionale che coinvolge migliaia di docenti, personale ATA, dirigenti scolastici. La mobilitazione proclamata da diverse sigle del sindacato di base, tra cui Cobas Scuola, USB e CUB, sta interessando istituti di ogni ordine e grado, dalle scuole dell'infanzia fino alle superiori. Si concentra la protesta in particolare contro le prove invalsi, contro la riforma degli istituti tecnici e professionali voluta dal Ministero dell'Istruzione. A Firenze presidio questa mattina sotto la sede della Regione Toscana in Piazza Duomo, a Pisa davanti all'ufficio scolastico provinciale. Sentiamo Dario Furnari dell'USB Scuola.
Si tratta di una mobilitazione generale contro un progetto di scuola che definiamo del capitale umano, la scuola neoliberale. In primo luogo c'è la questione dei test invalsi e della riforma dei tecnici. La riforma dei tecnici è una riforma che riduce le discipline umanistiche e scientifiche, anticipa addirittura l'alternanza scuola-lavoro aumentando anche le ore, e quindi i tecnici diventano un istituto che non serve più a formare anche sulle conoscenze di base e a fornire una istruzione culturale di base, ma di fatto diventano fabbriche di precarietà per le classi popolari. Poi c'è sicuramente a questo tutto il tema della guerra, che è strettamente collegato alle spese sociali, perché continuare a sostenere e a costruire un'economia di guerra implica direttamente tagliare sui servizi sociali, la scuola, la sanità. Quindi a noi servono ospedali e scuole, non cacciabombardieri e armi, e la ricaduta è anche sui salari. La scuola ha visto di recente la chiusura del contratto nella parte economica, è un contratto che ti fa perdere potere d'acquisto, quindi è paradossale. I contratti servirebbero a migliorare le condizioni di lavoro e anche salariali, invece questo contratto ci fa perdere potere d'acquisto a causa dell'inflazione, cioè non recupera ciò che perdiamo con l'inflazione.
E gli studenti di sinistra dell'Università degli Studi di Firenze hanno occupato l'edificio D4 del Polo delle Scienze Sociali di Novoli, occupazione in solidarietà con gli attivisti arrestati della Global Sumut Flottiglia, Saifa Bukashkek e Taigo Avila, sequestrati a largo di Creta e detenuti in Israele. Sulle motivazioni di questa occupazione abbiamo sentito Francesco degli studenti di sinistra Unifi.
Abbiamo occupato, diciamo, l'Università di Firenze, il polo D4 di Novoli, in solidarietà ovviamente con gli attivisti della flottiglia rapiti in acque internazionali da Israele. Una motivazione particolare per la nostra scelta è stata anche quella, perché avevamo un'iniziativa ieri per parlare proprio della flottiglia, ma non ci saremmo mai aspettati, che il rapimento e il blocco della flottiglia da parte di Israele sarebbe arrivato così presto. Quindi la nostra iniziativa prevedeva proprio Tiago come relatore collegato online dalla flottiglia, e appunto per il fatto che tutti conosciamo abbiamo deciso anche di intraprendere un'azione più forte, anche se siamo consci che nel nostro piccolo di universitari magari non possiamo smuovere le grandi masse, ma intanto per noi è importante anche essere equipaggio di terra, insomma affiancare la flottiglia e ribadire che la nostra università ha comunque degli accordi con uno Stato che rapisce degli attivisti in mare e compie atti di pirateria.
Fino a quando andrete avanti?
Beh, intanto noi pensavamo in realtà di arrivare fino a domani, perché domani c'è lo sciopero generale indetto in Santissima, in Santa Maria Novella, alle 10, quindi l'idea era quella di smobilitare il presidio per poi convergere in corteo con tutte le altre realtà.
Specializzandi toscani sulle barricate in corsia per 13 ore al giorno e trattati come segretari. La misura del fenomeno, l'84% dei giovani medici in chirurgia generale dichiara di lavorare oltre l'orario previsto, così in anatomia patologica, radioterapia e in urologia. Non solo turni massacranti, ma anche un tema di rappresentanza che fa discutere. Le nomine interne rischiano di premiare equilibri più che il merito. Sentiamo Sandra Salvato.
Non solo formazione, ma lavoro vero e proprio, e spesso senza tutele adeguate. È la denuncia che arriva dagli specializzandi degli ospedali toscani, in particolare tra azienda ospedaliera universitaria di Careggio e le Scotte di Siena. Turni anche di 13 ore al giorno, attività assistenziale intensa e ben oltre i limiti previsti dai percorsi formativi, come emerge dalle segnalazioni dell'Associazione Liberi Specializzandi e su cui ora si stanno concentrando le verifiche con l'Ateneo Fiorentino che ha avviato un'istruttoria. Secondo quanto denunciato, ci sarebbero situazioni in cui i cartellini registrano oltre 270 ore mensili, numeri che superano ampiamente i limiti previsti dalla normativa europea e nazionale sull'orario di lavoro. I giovani medici contestano un sistema che li espone a responsabilità crescenti, con tutto ciò che ne consegue in termini di sicurezza del paziente e di trasparenza. Uno sfruttamento per coprire carenze strutturali di personale e trasformare la formazione in una sorta di lavoro sostitutivo, dove svolgere compiti anche al di fuori delle proprie mansioni, ad esempio attività di segreteria e gestione amministrativa, come accade nel reparto di psichiatria dell'ospedale senese, per non parlare della scarsa presenza in sala operatoria, dove per quel poco di pratica consentita gli specializzandi sarebbero chiamati per lo più a reggere i ferri. Il risultato è un clima di crescente tensione negli ospedali universitari, dove i sindacati parlano di possibili stati di agitazione, una situazione che riaccende il dibattito sul ruolo degli specializzanti del Servizio Sanitario Nazionale. Medici in formazione sì, ma sempre più indispensabili per tenere in piedi i reparti.
Sul regolamento de OS sulla nuova scadenza al 31 agosto per poter presentare le domande, annunciata dal Comune di Firenze, i residenti non sono parte interessata né interessante per l'assessore Vicini. Il rinvio incontra il favore degli ordini professionali e delle lobby della ristorazione. Così dice il comitato Salviamo Firenze per Viverci. Sentiamo Leonardo Lani, presidente di San Pierino e del comitato Salviamo Firenze.
Secondo me è l'ennesimo regalo alla categoria di ristoratori e l'ennesima presa in giro per i residenti. Innanzitutto l'assessore Vicini si dimentica completamente delle esigenze dei residenti, che chiaramente, cioè, vedendosi di proroga in proroga, sono i primi che ne fanno le spese. E poi il punto è proprio questo. Allora, ci sono dei ristoranti che, a mio avviso, guardando il nuovo regolamento, non hanno più le caratteristiche per avere queste licenze. Questo è quello che perlomeno mi auguro: dovranno, per forza di cose, adeguarsi al nuovo regolamento e quindi limitare l'esposizione, l'installazione e dei tavoli.
Però andando avanti di questo passo, no, con queste proroghe, tutto ciò si allontana come prospettiva.
Esatto, anche perché mi sembra strano che la motivazione sia il tempo necessario, perché comunque sia questi ristoranti hanno già la concessione precedente, quindi la documentazione è già pronta.
Andiamo adesso in diretta, perché questa mattina a Firenze la presentazione a Villa Bardini della mostra Firenze 50, 60, 70, le immagini dell'archivio foto Locchi. Dicevamo in diretta con Chiara Brilli quest'oggi. Buongiorno Chiara.
Sì Raffaele, è davvero un momento emozionante la presentazione di oggi, non una conferenza stampa come le altre, ma un ritornare indietro in una Firenze non da Marcord, ma una Firenze che è presidio di comunità attraverso tantissime opere fotografiche. Stiamo parlando di 150 opere in mostra tra le 300.000 digitalizzate di un archivio che, a seguito delle recenti acquisizioni, conserva oltre 5 milioni di scatti. Parliamo della mostra Firenze 50, 60, 70, immagini dall'archivio foto Locchi. Parliamo di memoria del dopoguerra, della questione sociale e il diritto al lavoro, la testimonianza di Don Milani, Don Mazzi, il dramma dell'alluvione, i tuffi in Arno, i bagni di sole sull'Argine, la domenica allo stadio, naturalmente la Fiorentina, ma anche il maggio musicale fiorentino, le straordinarie maison che hanno caratterizzato quegli anni, quotidiani a corredo delle fotografie, un patrimonio prezioso messo a disposizione in questo viaggio fotografico che attraversa le immagini dell'archivio Locchi e ripercorre 3 decenni di storia fiorentina. Esposizione promossa da Fondazione CR Firenze e Archivio Foto Locchi a cura di Giovanna Uzzani, e intende restituire non solo immagini ma anche atmosfere, suggestioni, mutamenti, insomma ricordi collettivi. Una mostra che in qualche modo è davvero un riconoscimento di una Firenze che è stata, ma anche di una Firenze che deve essere, mantenendo una propria identità. Qui gli accenni sono stati fatti anche alla contemporaneità della gestione dei flussi turistici. Dunque una mostra che non è solo arte passata, ma è sicuramente anche storia e prospettiva futura. Vi proporremo ulteriori particolari sul nostro sito e poi le interviste che abbiamo realizzato, una imperdibile, una testimonianza, quella di Orlando Orlandini, fotografo storico della Firenze di quegli anni, in particolar modo della Firenze dell'alluvione. Tutto questo nella newsline di stasera. Per il momento a te la linea.
Grazie a Chiara Brilli. Il maltempo, nelle ultime ore intense precipitazioni hanno interessato il nord della Toscana, soprattutto le province di Pistoia, Prato e Lucca, oltre 110 mm di piogge accumulate caduti nella provincia di Pistoia, di Prato. A Firenze sono stati più di 85 mm. Nelle prossime ore sono previste precipitazioni localmente a carattere di rovescio, più probabili sulle province di Massa Carrara, Lucca e Pistoia. La situazione dei fiumi è sotto controllo, ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti da Gianni Messeri dell'AMMA.
Le piogge sono state effettivamente abbondanti su tutto il nord-ovest, comprese appunto le zone interessate dall'incendio di qualche giorno fa, piogge abbondanti anche attorno ai 100 mm, in 36 ore siamo anche oltre i 100 mm su tutte le province settentrionali, quindi quelle di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato, localmente anche sull'alta provincia di Pisa. Piogge più sparse, intermittenti al centro-sud, tranne qualche accumulo un po' più abbondante tra Metallifera e Amiata, ma niente di rilevante. Per rispetto a questa fase perturbata, il grosso delle precipitazioni sul nord-ovest, quindi sulle zone maggiormente interessate, più vulnerabili proprio in virtù dell'incendio, dovrebbe concludersi nel primo pomeriggio. Le precipitazioni dovrebbero attenuarsi sul nord-ovest e poi trasferirsi al centro-sud, andare più interessare direttamente nel pomeriggio e in serata le province d'Arezzo, Siena, l'entroterra grossetano, parte anche della provincia di Firenze, con ulteriore miglioramento poi nel corso della notte si va appunto verso una situazione più tranquilla a partire da domani, almeno fino a sabato. Almeno fino alla giornata di sabato le condizioni sono sempre all'insegna della variabilità, ma le piogge saranno poche, che qualche cosa nella giornata di venerdì, ma niente di preoccupante. Sabato meglio, domenica c'è ancora molta incertezza, possibile ripresa di un flusso molto umido e quindi possibilità anche di qualche pioggia, però vediamo meglio nei prossimi aggiornamenti, la situazione è un po' dinamica.
E infatti in chiusura le previsioni del tempo ci dicono questo: il cielo per domani sulla Toscana è previsto parzialmente nuvoloso con temporanee e densamente ampie scalite, venti deboli, mari mossi, temperature le minime in lieve calo, le massime in aumento. Pochi secondi alle 13, arriva tra poco il nostro City Lights e subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Brado. Buon ascolto.
Newsline di Controradio, notiziario regionale.